Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Buone notizie, come sapete, per il cinema italiano. La grande bellezza di Paolo Sorrentino si è aggiudicato il Golden Globe come miglior film straniero, non solo, ma è stato anche candidato al premio Oscar, sempre nella categoria del miglior film straniero. Inoltre, dalle sale italiane, dalle classifiche, dalle statistiche delle sale italiane, risulta che c'è un incremento degli spettatori dell'oltre 6%. E probabilmente sarà capitato anche a voi, come è successo anche a me per 3 volte nelle ultime 2 settimane, di fare la fila al botteghino, cosa che non capitava da un po'. Questo viene letto un po' come un segnale di una ripresa economica, di una uscita dalla crisi. Secondo me va letta anche nel senso che in questo momento nelle sale italiane ci sono degli ottimi film, c'è un'offerta assolutamente migliore rispetto alla media di pellicole veramente significative. Una di queste è quella con cui vogliamo cominciare il nostro programma odierno, e si intitola Disconnect. Non volevamo che finisse così, non volevamo che andasse così. Ecco, questa è la battuta che viene pronunciata più spesso nel film di Henry Alex Rubin, appunto Disconnect, che è stato presentato al Toronto Film Festival nel 2012 e poi ancora fuori concorso anche qui in Italia alla 69esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia nell'agosto del 2012. E certamente è un film che, come si intuisce appunto dall'implicito invito contenuto nel titolo, appunto Disconnect, racconta dell'uso e dell'abuso del web, delle chat, dei social network e di tutti i danni che possono derivarne. Ma più sottilmente, oltre ad essere appunto un invito ad essere meno legati a questo mondo pericoloso, più sottilmente si tratta anche di un film che parla del difficile, delicatissimo rapporto tra generazioni differenti all'interno della famiglia e ancora più nello specifico del difficile, delicatissimo rapporto tra padri e figli. Il film incomincia mostrandoci, potremmo dire, il volo radente di 2 uccelli rapaci, 2 falchetti, 2 ragazzini quindicenni che volano appunto come falchetti sul loro skateboard, inafferrabili, privi di ogni regola, con un malinteso senso di libertà per cui sentono che tutto gli è permesso, e soprattutto gli è permesso di ridere a discapito degli altri, organizzare scherzacci e rimanere lì a guardare come fossero appunto rapaci appollaiati sul ramo, l'effetto delle loro malefatte. Vengono però avvistati, è il caso di dirlo, da un passero solitario, potremmo dire così, cioè un ragazzo introverso, timido, che si isola dal mondo con le cuffie, da cui ascolta perennemente musica. Non soltanto l'ascolta la musica, ma è anche proprio il suo mondo, il suo amore principale nella vita. Compone canzoni. E, è un ragazzo che si veste, sembra quasi per nascondersi, con un ciuffo di capelli perennemente a nascondergli metà del viso. È sempre solo, non lega con nessuno, mangia da solo a mensa, torna da solo a casa. Un po' per fargliela pagare dal momento che appunto i 2 ragazzini si sono visti scoperti, e un po' perché la fragilità di questo ragazzo lo candida ad essere ingiustamente la vittima ideale di una serie di scherzi, i 2 falchetti gli inviano un messaggio tramite un social network assumendo la falsa identità di una ragazza che si dichiara innamorata di lui. E naturalmente ridono della sua sorpresa, dei suoi timidi sorrisi, dell'illusione che stanno creando, e spingono sempre più in là il limite del loro scherzo. Indifeso, ingenuo, fiducioso, il ragazzo ci casca. Ma non è soltanto un imberbe adolescente a lasciarsi ingannare. Il film ci propone una serie di inganni, una mezza dozzina di storie che si intrecciano drammaticamente e inaspettatamente anche tra loro, in cui anche gli adulti, un po' con il meccanismo, se ricordate, di un film di qualche anno fa, Crash, o anche di Babel, per esempio, appunto anche questo di qualche anno fa, in cui quindi gli adulti si lasciano invischiare dall'ingannevole promessa di privatezza, di intimità, di confidenza che il colloquio in chat sembra consentire. Per esempio c'è una madre che ha perduto il suo bambino la quale trova in un uomo che a sua volta ha perduto sua moglie un interlocutore disposto ad ascoltarla più di quanto non faccia suo marito, che reagisce al suo personale dolore chiudendosi, rifiutando il dialogo. E questa stessa coppia scopre tra l'altro di essere stata derubata di tutto il proprio conto in banca per una clonazione della loro carta di credito. Un'altra storia riguarda invece una giornalista televisiva che convince un ragazzo che si prostituisce sul web a denunciare il traffico in cui è invischiato, ma non valuta le conseguenze del successo di quell'inchiesta e quindi la pericolosa visibilità che ha dato al suo informatore, mettendolo appunto in una situazione particolarmente difficile e pericolosa. Le storie, come vi dicevo, si intrecciano pericolosamente tra loro in un crescendo drammatico che arriva ad un momento sospeso, in cui tutte le storie stanno per avere un epilogo tragico, in cui lo schermo si riempie di immagini al rallentatore, quasi che appunto si trattasse di una sospensione davanti all'irreparabile. Ascoltiamo il trailer del film Disconnect.
Boh! Che vai da guardare?
Eccolo, l'ho trovato. Che gli scriviamo?
Mi chiamo Jessica. Adoro la tua canzone che hai postato.
L'ha ricevuto?
Sì, sorride!
Potresti non usarlo a tavola?
Lui lo fa.
Papà lavora.
Chi è la tua ragazza?
Voglio sapere perché la mia carta non funziona.
Hai chiamato per questo?
Deve esserci un errore.
Tutto quello che fate, lui può vederlo. Può fare quello che vuole col vostro computer. Può accendere la vostra telecamera, può osservarvi.
Non ci aiuterà mai nessuno. Troverò quell'uomo da solo.
Come sei finito lì?
Ho incontrato uno in un centro commerciale. Più sembri giovane, più guadagni.
Pensi che farai questo per sempre?
Che vuol dire che ci stai chattando? Sei pazzo?
Dobbiamo stare calmi e non dare nell'occhio.
Noi ci conosciamo?
No.
Dopo che hanno trasmesso il pezzo, l'FBI è venuto a cercarmi.
Che cosa hai nel cervello?
Ti ha mai parlato di una certa Jessica? Sto cercando di capire che cosa aveva in mente.
Lui ti sta usando.
Sa tutto. Gli hai raccontato tutto di noi. Non voglio essere salvato.
C'era qualcosa di strano in quel ragazzino.
Avete a che fare con quella storia?
Continua a seguirmi, a perseguitarmi.
Padri e figli, vi dicevo all'inizio di questa trasmissione. Inevitabilmente i padri non sono all'altezza delle aspettative dei figli, eppure la sensibilità del regista, Henry Alex Rubin, ci evita le figure stereotipate dei padri distratti e anaffettivi, ma ci mostra invece degli adulti responsabili che si interessano alla giornata dei figli, che cercano, magari con modalità anche goffe, un contatto e un dialogo con loro. Ma l'esigenza vera di questi non più bambini e non ancora adulti viene inevitabilmente disattesa. Colpisce, emoziona, commuove la buona volontà frustrata di questi padri in bilico tra la tenerezza e la ricerca degli ultimi baluardi di autorità, e che si scontra contro il muro di gomma delle giustificazioni di figli fragili e tenaci al contempo, chiusi al contatto e invece intimamente bisognosi di quello stesso contatto. Ma la crisi, appunto, in cui il film sembra precipitare verso la sua fine, porta tutti i personaggi ad ammettere l'unico comune bisogno d'amore. Questi ragazzi, e non soltanto loro, hanno bisogno d'amore. Spesso gli adulti, mi sembra che il film sottolinei questo aspetto, spesso gli adulti pensano che siano sufficienti le implicite dimostrazioni d'amore, quando invece forse il bisogno più profondo di questi ragazzi, e ripeto, non solo di questi ragazzi, è che l'amore venga dichiarato. L'amore dichiarato più che solo implicitamente dimostrato. Allora, quella rete, quel web così pericolosa da cui il film ci invita a disconnetterci, no? Con il suo titolo, Disconnect, questa rete in cui siamo costantemente invischiati, connessi appunto, davanti a cui ci si denuda fino all'intimità più indifesa, è un po' la sede della parola, una parola scritta, no? Che appare sullo schermo, a cui attribuiamo però l'intonazione di cui abbiamo bisogno, ci immaginiamo il volto di chi ci parla, risponde apparentemente, insomma, esattamente a quello che vogliamo, senza renderci conto che ci rapportiamo ad una proiezione del nostro bisogno e non ad una vera risposta ad esso. Un film dunque questo Disconnect di Henry Alex Rubin, che si può vedere naturalmente soltanto per puro intrattenimento, ma che è particolarmente adatto, a mio parere, a genitori e ad educatori. E veniamo dunque a parlare della grande notizia di questi giorni, e quindi la vittoria del Golden Globe e la candidatura all'Oscar del film La grande bellezza di Paolo Sorrentino. La grande bellezza del titolo è immediatamente e forse apparentemente la straordinaria, magnifica bellezza di una città unica, come appunto la città di Roma. Lo sguardo che Sorrentino ha su questa città, lo sguardo con la quale la riprende tra l'altro nelle ore meno frequentate, quelle in cui la bellezza di Roma è più rarefatta e appunto meno visibile, meno vista normalmente, quindi per esempio all'alba, per esempio in certe ore in cui appunto la città è meno trafficata, meno frequentata. Ed è veramente lo sguardo di una persona incantata da questa bellezza. Sorrentino ha dichiarato di vivere ormai da 6 anni nella città di Roma, ma che è sempre rimasto con uno sguardo un po' da turista incantato, sempre sopraffatto, diciamo, dalla meraviglia di questa città. E tuttavia è come se nella città si sentisse, e questo lui lo restituisce molto bene appunto con la lentezza dei suoi sguardi su Roma, si sentisse la sensazione appunto di un antico, irrisolvibile mistero che fa sempre sentire le persone un po' fuori luogo. E cita addirittura in un'intervista Paolo Sorrentino, cita Ennio Flaiano, che diceva che la città di Roma, che vivere a Roma è un po' un modo di perdere la propria vita. E proprio il protagonista, Jep Gambardella, che è interpretato da un magnifico, misuratissimo e ironico, e veramente ci sarebbero tantissimi aggettivi per definire la bellissima interpretazione di Tony Servillo, appunto il protagonista del film, ha perso la sua vita vivendo e perdendo tempo appunto a Roma. Ha cioè cominciato, esordito con un grande successo letterario, L'apparato umano, un libro che viene spesso citato ma che lui con grande senso di autoironia dice ormai non è più nemmeno trovabile nelle biblioteche, reperibile nelle biblioteche, quindi veramente una specie di chimera, di qualcosa insomma perduto per sempre, di cui c'è memoria, e lui ha vissuto praticamente di questa fama, e ha vissuto di rendita in tutti questi anni, mai decidendosi a riscrivere un libro, perché dice ho vissuto troppo le serate di Roma, le notti di Roma, e quindi ho poi appunto perduto tempo, non sono mai riuscito a riprendere la penna in mano, ricominciare a scrivere, anche perché, lo rivela ad un certo punto del film, ha sempre cercato di incontrare la grande bellezza, appunto, cioè questa bellezza che avrebbe potuto dare un senso alla sua vita, che avrebbe potuto dargli una speranza di felicità. Nel film in realtà il protagonista si rende conto d'aver visto, d'aver incontrato la grande bellezza e d'averlo fatto molto presto nella sua vita, probabilmente senza rendersene conto e lasciandola sfuggire di mano e non ritrovandola mai più. Soprattutto non ritrovandola mai più in un mondo che è quello che lui frequenta, che è quello delle grandi feste di Roma, delle feste che fanno stordire, delle persone che rappresentano una specie di piccolo zoo di piccoli fallimenti e di persone che stanno inutilmente cercando di stordirsi per dimenticare appunto il proprio vuoto interiore. E ci sono dei personaggi molto tipici, non soltanto di Roma ovviamente, ma di qualsiasi società. E lui guarda appunto questo mondo, questo sottobosco, con lo sguardo disincantato di un uomo che ha compiuto 65 anni, che non ha più la speranza di poter rincontrare appunto questa grande bellezza, il senso della vita. Tant'è vero, ed è la parte anche più interessante e sottile, secondo me, del film. Quando lui arriva a farsi delle domande sul senso della vita, sono domande che lui vorrebbe porre ad un cardinale che appunto incontra, anche alla santa, una suora missionaria ricalcata vagamente sulla figura di Madre Teresa di Calcutta. Quando lui si trova cioè a poter forse fare una domanda sul senso della vita, una domanda più profonda, in verità sono domande che lui non riesce neanche a porre. Un'esigenza, forse una risposta che lui non ha trovato, così dice, ma probabilmente non l'ha trovata anche perché non ha mai avuto la serietà di porre questa domanda appunto con verità, con sincerità, con serietà appunto, cioè di porsela veramente. E quindi anche questa sembra una sorta di occasione perduta, ad un'occasione quasi raggiunta. C'è un momento onirico, surreale, quando lui sulla terrazza all'alba si trova appunto con la santa che è stata sua ospite a cena la sera prima, e c'è e si sono fermati sulla terrazza del suo appartamento dei fenicotteri rosa, che sono come in pausa per la loro migrazione e che all'alba, ad un soffio appunto della santa, riprendono il loro magico volo, che esiste, che è lì, è proprio davanti ai suoi occhi, ma che è invisibile ai più. E questa è un po' la sensazione dell'intero film, come se effettivamente questa grande bellezza, questa intuizione di un senso più alto della vita, di una possibilità di felicità, di una possibilità di realizzazione, fosse lì, presente, a portata di mano. Eppure, proprio per la mancanza di decisione anche, e lo ripeto ancora, di serietà nel porsi una domanda sul senso, è sempre inafferrabile, sempre mai raggiunta. E ormai, appunto, così sembra dirci Sorrentino, per il protagonista Jep Gambardella, ormai irraggiungibile. Un film amaro, dunque, molto poetico, a tratti alla lentezza di un adagio, ma questo non dispiace. Quello che invece ogni tanto ha, appunto, come un difetto che ogni tanto è palpabile, piuttosto nella sceneggiatura. Ci sono alle volte delle spiegazioni inutili che avrebbero fatto meglio a rimanere invece così meno evidenti, meno chiare, risposte che forse era meglio non dare in maniera così esplicita, perché i momenti migliori del film sono proprio quelli che invece restano in qualche modo sospesi, che si lasciano intuire piuttosto che spiegare. Ho parlato già della presenza straordinaria di Tony Servillo nel ruolo del protagonista, ma voglio ricordare l'apporto di tanti altri comprimari, prima fra tutti una straordinaria Sabrina Ferilli e accanto a lei Carlo Verdone in un ruolo non comico e invece appunto con dei tratti di patetismo sinceri e particolarmente toccanti e commoventi, e altri appunto altri attori anche del panorama teatrale italiano come Pamela Villoresi, Galatea Ranzi o Iaia Forte, che appunto aiutano a creare dei personaggi, alle volte sono quasi dei cammei nel racconto, ma che sono invece straordinariamente significativi ed efficaci. Ma ascoltiamo il trailer del film.
Quando sono arrivato a Roma a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Volevo diventare il re dei mondani. Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire. È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura, gli sparuti in costanti sprazzi di bellezza, e poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile.
Tra i camei significativi ed efficaci, forse quello in assoluto più magico, quello che rappresenta veramente un colpo d'ala per il film, è l'incontro inaspettato, quasi onirico, del protagonista che cammina da solo in questa Roma notturna e deserta con la musa del cinema francese, Fanny Ardant, la musa di François Truffaut, che appare appunto come una passante che si incontra per un istante, quasi che per un momento appunto l'ala della grazia ci sfiori, che viene riconosciuta dal protagonista del film, che si ferma per un attimo come davanti ad una meravigliosa epifania, non soltanto di bellezza, ma anche di magia, proprio la magia stessa del cinema, no? Che sembra incarnarsi in questo volto magico e che appunto passa soltanto per un istante. È un piccolo dono, un piccolo momento in cui l'ala della grazia sembra sfiorarci e che poi svanisce nella notte. E chiudiamo con le nostre canzoni di celluloide. Quella di oggi ci invita a sorridere nonostante i disagi della stagione.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain.
Chiudiamo qui il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto e appuntamento alla prossima settimana ancora per andare insieme al cinema.